ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
La vita, bella per quanto è anche piena di prove, di dolori, di difficoltà. Nell'ultimo insegnamento su questo discorso abbiamo parlato, adesso un mini ripasso, su alcuni dei tipi di prove. Ci sono le prove fisiche, dolori, malattie, stanchezza, fatica. È interessante che non c'era fatica prima del peccato. E con il peccato Dio ha detto ad Adamo, mangerai con la fatica. Non c'era fatica, è una prova. La stanchezza, poi arriviamo al dolore. Ci sono prove, e queste sono mega comuni, causate dai peccati degli altri. Atmosfere al lavoro che è duro, purtroppo a volte causa del nostro peccato, atmosfere in casa difficile, ingiustizie dallo Stato, dai vicini di casa, da parenti, colleghi, in traffico, peccati che aggravano la vita molto. I dolori più profondi di questo tipo sono i dolori dalle persone che dovrebbero amarci. Se un estraneo mi scride in faccia e mi dice brutte cose, non è piacevole. Ma se viene da una persona che mi dovrebbe amare, ferisce molto. Certamente se faccio un po' di calcoli, non devo solo pensare a quello che ho subito, ma a quello che ho fatto. Noi siamo bravissimi, nessuno ha bisogno di occhiali per vedere i peccati che gli altri fanno contro di noi. Mi trattano ingiustamente, non è giusto che è così, tutto, siamo bravi a vedere e a passare e ripassare nella mente. Ma i peccati degli altri non possono macchiarci davanti a Dio, minimamente. La nostra reazione può macchiarci. Le prove più terribili che a volte neghiamo, ignoriamo, sono i nostri peccati. Viviamo in un mondo che nega la colpa, si scusa, si giustifica. Ma il fatto è questo, se io non pecco quando gli altri peccano contro di me, se io confido in Dio, io avrò pace. Avrò pace. Il mio problema non sono i peccati degli altri, il mio problema sono i miei peccati. La mia reazione, abbiamo cantato adesso, io confiderò in te. Ma quando non confido in Dio, la mia vita rimetterò in te. Quando non rimetto la mia vita, perché non mi va quella provvidenza di Dio, quella provvidenza, sto male. Sto male. Dove un altro che è alla stessa prova o peggio, rimettendo la sua vita in Dio veramente, sta bene. Sta bene. Certamente ho menzionato prima che i peccati degli altri ci fa male. I nostri peccati fa male agli altri. Molto male. Quanto feriamo gli altri con il nostro peccato, il nostro orgoglio, il nostro egoismo. Allora, a volte è una prova terribile, è quando vediamo il nostro peccato e ci aggrava e arriviamo a credere che non sia possibile che cambierà. Non cambierà. Sono già così da anni. Io provo ma non funziona. arriviamo allo scoraggiamento, dicendo: ma io non posso, sono già così da anni, è inutile, ho provato, ma non funziona. E questo è una bugia di Satana. Il problema è che forse da anni ho provato, senza voler veramente umiliarmi e confessare a fondo il mio peccato. Ho provato, veramente voglio vittoria su questo peccato, ma non voglio umiliarmi fino in fondo. E cerco io di superare il peccato e non riesco. Allora dico, non è possibile, non ce la faccio, non ce la faccio. È vero che non ce la fai, perché stai cercando nelle tue forze. Invece di umiliarti, rimettere la vita veramente in Dio e fortificarvi nella sua forza, nella forza della sua potenza. Dio è fedele. Nessuna difficoltà è troppo grande per Dio. Nessun peccato nostro è troppo grande per Dio. Dio può trasformare il nostro carattere. Io posso dire che per la grazia di Dio, avendo persone intorno a me che mi stanno parlando di peccato di carattere, per grazia posso dire sto vedendo cambiamenti, ma è Dio. Sono la persona più vecchia qua e Dio cambia se hai il cuore giusto. Dobbiamo umiliarci, confessare il peccato, non cercare di migliorare, no, dobbiamo confessare il peccato. Confidare in Dio, Egli opererà. Io, mia preziosa mamma che è col Signore da vari 3, 4, 5 mesi, non sono bravo, e 4 mesi, ma ho visto grossi cambiamenti in lei dopo l'85 anni. Cioè, era sempre una preziosa donna di Dio, ma c'erano certi peccati di carattere che non volevo vedere. E a circa 80 anni si è umiliato, ha cominciato a vedere. Io avevo parlato con lei da 20 anni e non volevo vedere, ha visto. Ed è cambiata a 85 anni. E quindi ancora Dio mi ha mostrato, non c'è età, io posso lavorare con qualunque età se la persona si umilia davanti a Dio. Quindi prove ci sono, dolori. Provi dall'esterno, provi da dentro, a volte molto pesanti, ma possiamo avere pace nella prova. Possiamo avere pace e gioia nelle prove. Io conosco questo personalmente. Prove brutte ho raccontato, però io non racconto tante prove a voi, perché ho tanto sul cuore le vostre prove. Ma ultimamente c'era una situazione con delle persone e ho raccontato delle prove e sono rimasti bocca aperta. Ma hai subito cose bruttissime? Ho detto sì, più volte. Ma conosco la pace in mezzo alle prove, perché quello che leggiamo nella Bibbia non sono belle parole, sono verità. Se camminiamo nella via del Signore, possiamo avere pace e gioia nelle prove, anche le prove più profonde, quando ricordiamo che Dio è pienamente in controllo, confidiamo in quel controllo e confidiamo che Dio sa quello che sta facendo e Lui sta facendo. È come uno che ha un medico e si fida totalmente dal medico e il medico dice questo, oppure il dentista. Certe persone non hanno piacere di andare dal dentista e il dentista di cui hai mega fiducia dice guarda, questo farà male, ma poi risolverai il tuo problema. E se ti fidi, sei tutto agitato o ti tranquillizza, se ti fidi pienamente, ti tranquillizza sapendo che quel male passerà e ti risolverà quel male terribile, certo. La Bibbia è piena di brani che ci ricordano che Dio è pienamente in controllo e che possiamo trovare pace in Lui anche in mezzo alle prove più profonde. Per esempio, dice che possiamo trovare il vero rifugio in Dio. Vero rifugio. Ci sono prove più grandi di noi, tante prove sono più grandi di noi, tante prove. Ma in Dio, per mezzo di Gesù Cristo, c'è un rifugio sicuro che tante persone non utilizzano. Trovate con me Salmo 46. Parlando delle prove, questo Salmo è meraviglioso per parlare di come trovare rifugio. Le verità qui troviamo ripetutamente nella Bibbia. Dio è un rifugio per il suo popolo, che vorrebbe dire i veri figli di Dio. Per, non tutti, per coloro che confidano in Lui. Io ringrazio Dio per le verità qui, perché sono verità, non sono parole, sono verità. Però se io, se tu non guardo a Dio, se guardo la mia situazione di salute, economico, in casa, con mio coniuge, al lavoro, quello che sia, se guardo quello e penso a quello, ma non è giusto che mi tratta così, non è giusto che mi fanno così, se io focalizzo lì non avrò pace, perché non sto guardando a Dio, non sto confidando in Dio. Se dico non è giusto quello che la provvidenza di Dio ha permesso, io non sto confidando in Dio. Sto alzando il pugno contro Dio. Pensate. Questo Salmo ci spiega dove possiamo trovare pace nelle prove della vita, che siano dolori fisici o economici, che siano ingiustizie, che siano cattiverie, che siano persecuzioni, che siano i dolori di rapporti danneggiati o rotti, che siano i nostri peccati. In qualsiasi tipo di prova in cui ci troviamo, il vero rifugio, l'unico vero rifugio è Dio per mezzo di Gesù Cristo. Seguite mentre leggo, iniziando con il versetto 1. Dio è per noi un rifugio ed una forza, un aiuto sempre pronto nelle avversità. Perciò noi non temeremo. Anche se la terra si dovesse spostare e se i monti fossero gettati nel mezzo del mare e le sue acque infuriassero e schiumassero e i monti tremassero a suo gonfiarsi. In questi versetti il salmista, usando la natura come esempio simbolicamente, parla delle prove più terribili della vita. Sono inconcepibili. Io non posso concepire che i monti vengono letteralmente alzati e gettati nel mare. Non posso concepire quello. Io amo i monti, le montagne, e non riesco a concepire le montagne che in qualche modo arrivano a gettarsi in mezzo al mare, essere gettati nel mare. Parliamo di mare mosso. Eppure parla di prove così e dice che Dio è il nostro rifugio, ma è anche una forza nelle prove più terribili della vita. Chi ha Cristo viene fortificato in Cristo. Ecco perché troviamo Efesini 6:10, vi leggo io. Fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. Dio è un rifugio ed è una forza per noi. Inoltre il brano dice che Dio è un aiuto sempre pronto. Sempre pronto nelle avversità. Dio non si assente mai. Dio non ci abbandona mai. In ogni prova un figlio di Dio può trovare l'aiuto che serve in Dio. Attenzione, ho detto l'aiuto. Non ho detto che Dio toglie la prova. Non ho detto che Dio toglie la prova, ho detto un rifugio. Se Dio toglie la prova non ti serve un rifugio. Se Dio toglie la prova non serve un rifugio, non c'è prova. Un rifugio serve in mezzo alla tempesta. E qui dice che Dio è un rifugio, che vuol dire che la prova ancora c'è. Ma la pace c'è in mezzo alla prova se guardo a Dio. I prossimi versetti ci parlano di come Dio è il rifugio. Com'è questo rifugio in Dio? Anche nelle prove più profonde, leggo dal 4. C'è un fiume i cui rivi rallegrano la città di Dio, il luogo santo della gloriosa dimora dell'Altissimo. Dio è nel mezzo di lei, essa non sarà smossa, Dio la soccorrerà alle prime luci del mattino. La città di Dio non è un luogo fisico. La città di Dio è dove Dio dimora. E dove dimora Dio oggi? Dove dimora Dio? In mezzo al suo popolo. In mezzo a noi. C'è un fiume in cui i cui rivi rallegrano la città di Dio. Nel Nuovo Testamento leggiamo di un fiume, oltre Apocalisse, in Giovanni 7, per esempio. Il giorno più grande della festa, Gesù si alzò in piedi e dice: chi ha sete, venga a me e beva. E cosa scorgeranno dal suo seno? Chi va da lui? Come? Fiumi di acqua vita. E questo fiume rappresenta lo Spirito Santo. Infatti lo dice proprio. C'è un fiume i cui rivi rallegrano la città di Dio. Rallegrano il popolo che dimora in Dio, in Cristo. Da dove viene la pace? Galati 5. Da dove viene la pace? È un frutto dello Spirito. Stai dimorando in Dio per essere ripieno di Spirito? Non puoi dimorare in Cristo se non stai confessando i peccati. E se non stai dimorando in Cristo, non puoi avere la pace. Non puoi essere ripieno del frutto dello Spirito. E anche gioia. C'è un fiume in cui i rivi rallegrano gioia, la città di Dio, il luogo santo. Dio è in mezzo di lei, essa non sarà smossa. Dio la soccorrerà alle prime luci del mattino. Cosa vuol dire quello? Cosa arriva prima delle prime luci del mattino? La notte. Ci sono prove che bisogna passare la notte. E il soccorso di Dio non arriva, cioè Dio ti sostiene, ma permette la prova profonda. E poi soccorri ai primi luci della mattina. Adesso è tempo della prova, è passata. E se tu cerchi pace sperando che la prova sia tolta, non avrai pace. Perché non stai cercando il soccorso di Dio. Stai cercando la pace nell'assenza della prova. Non è la stessa cosa. Dove cerchi la tua pace? Nel Signore o nell'assenza dalla prova? Dio cura al momento perfetto, perché Lui usa le prove per fortificare la nostra fede e purificarla. Versetto 6-7, quanto grandi possono essere le prove, ma quanto è in controllo Dio? Leggo. Le nazioni tumulturarono, i regni vacillarono, egli mandò fuori la sua voce, la terra si sciolse. L'Eterno degli eserciti è con noi. Il Dio di Giacobbe è il nostro rifugio. Tempesta terribile. Qui dice che le nazioni tumulturarono, i regni vacillarono, regni interi. Quindi provi grave. Provi grave, ma egli mandò fuori la sua voce, la terra si sciolse. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Qual è il punto qui? Questo è fondamentale per avere pace. Qual è il punto lì? Come?
La sovranità di Dio.
Sovranità di Dio. La tua vita scombussolata, come montagne che si vanno in mezzo al mare. La tua vita è scombussolata. Ma quando Dio dice basta la prova, finisce. Dio è in controllo. Ti fidi di Dio? Accetti la sua prova o cerchi di scappare dalle prove di Dio? A volte non vogliamo la pace che viene da Dio, vogliamo scappare dalla prova. Ma Dio è in controllo. Egli mandò fuori la sua voce, la terra si sciolse, Dio dice basta e la prova finisce. Chi è con noi? Secondo versetto 7. L'Eterno degli eserciti, una descrizione di Dio che parla della sua assoluta potenza e sovranità. Dio degli eserciti, possono demoni o le forze della natura, che sono tutti sotto controllo di Dio, possono combattere contro l'Eterno degli eserciti e vincere? Nemmeno una piccola battaglia, nulla. Il Dio di Giacobbe è il nostro rifugio e si è dimostrato potente con Giacobbe. Quindi, per quanto le prove possano essere gravi, Dio è più grande, Dio è sovrano, Dio è in controllo della tua vita. È in controllo della tua vita. È in controllo della tua salute, del tuo lavoro, di come gli altri ti trattano, di come il tempo, di come il traffico. Dio è in controllo di tutto quello. Confida in Dio. Confida in Dio. Dimora nel Signore, dimora in Cristo, perché lì c'è un posto tranquillo e sicuro. La tranquillità non è intorno a noi. Intorno a noi c'è la tempesta. La tranquillità non è intorno a noi. Intorno a noi c'è la tempesta. La tranquillità troviamo dentro di noi quando dimoriamo in Cristo, perché è un'opera di Dio nel nostro cuore. Non è legato alle circostanze. E Dio porterà a termine la prova quando non ci serve più. Allora, domanda. Dove stai cercando il tuo rifugio? Dove stai cercando la tua pace? Sperando disperatamente che la prova possa non arrivare o che possa andare via presto, dove stai cercando la tua pace? O stai cercando la pace nel Signore? I versetti 8 e 11 sono un invito, più che invito, sono un comandamento. Prima dal salmista e poi Dio stesso interviene per parlare, comandandoci a fermarci e riconoscere chi è Dio, osservare la sua potenza, la sua sovranità, la sua cura. Leggo 8 e 9. Venite e ammirate le opere dell'Eterno, che ha operato meraviglie sulla terra. Egli fa cessare le guerre fino all'estremità della terra. Egli rompe gli archi e spezza le lance e brucia i carri col fuoco. Grandi prove qui. Parla di guerre terribili. Eppure venite e ammirate le opere dell'Eterno, che ha operato meraviglie. Guarda le meraviglie che ha già fatto per avere fede in quello in cui ti trovi. Allora, domanda. Tu vieni a Dio? Tutti i giorni? Per ammirare Lui e le sue opere? Tu vai dall'Eterno. Giorno per giorno vai da Lui per osservare e meravigliarti delle sue opere e per innalzarlo, per ammirarlo. Tu vai da Lui? Fa parte della tua vita? Perché se no, certo non avrai pace. Non avrai pace. Dobbiamo fermarci. Dobbiamo per girare e andare a Lui, per ammirare le sue opere. Dobbiamo ammirare, osservare. Tu ti fermi spesso per ammirare le opere dell'Eterno, certamente anche la natura, ma le opere spirituali, ricordando grandi opere. Ti fermi a ammirare le opere tutti i giorni, scusate. Quando hai un problema pesante in casa, al lavoro, quello che sia, ci si pensi una volta al mese, una volta alla settimana o naturalmente tutti i giorni? Quando hai un peso pesante, quanto spesso ci pensi? Tutti i giorni, una volta per 3 minuti e poi lo scarti? O spesso sta lì? Ma certo non abbiamo pace. A cosa stiamo pensando? Non è giusto che mi tratti così, non è giusto, sono stanco di questo, quando finirà? A cosa sto pensando? Non a Dio, non a Dio. Non sto mica ammirando le opere meravigliose di Dio, e ci sono. Non sto mica ringraziando Dio per la sua cura, e c'è. Non sto cercando rifugio in Lui. Certo sto male. Se non veniamo per notare e ammirare le opere dell'Eterno, non avremo mai pace. Non avremo mai pace. E staremo male. Dio ci parla nei versetti 10-11. Ascoltiamo proprio Dio stesso che prende la penna, per modo di dire, dice proprio al salmista cosa scrivere. Ed è Dio che parla e dice: fermatevi e riconoscete che io sono Dio. Io sarò esaltato fra le nazioni, sarò esaltato sulla terra. L'Eterno degli eserciti è con noi. Il Dio di Giacobbe è il nostro rifugio. Versetto 11, ha parlato di nuovo il salmista. Se non hai pace, ti faccio la domanda. Tu ti stai fermando? Lui, Dio ci comanda, fermatevi! Ti stai fermando? O stai correndo con i pensieri? Basta, non è giusto, basta, non è giusto! Ti stai fermando? Riconoscendo che Dio è Dio? Che vuol dire che è sovrano sulla tua prova? È fedele alla sua parola? Ha promesso di non abbandonarti, ha promesso che non permetterà che tu sia provato oltre le tue forze, che lui sa quali sono. Tu stai riconoscendo che Dio è Dio che mantiene la sua parola? Ti stai fermando a dire: questa prova fa parte della tua opera, oh grande Signore, e tu sarai esaltato fra le nazioni anche per quello che stai facendo in questa prova? Quante volte nella Bibbia il popolo di Dio non vedeva quello che Dio stava facendo? Quando Dio ha mandato Mosè a dire a Faraone: lascia andare il mio popolo, Dio ha subito tolto il giogo dalla loro schiavitù. Cosa ha fatto Faraone? Ha peggiorato le cose. Ha peggiorato le cose. E quando Giuseppe nella cisterna gridava a Dio di essere liberato, è stato liberato? Venduto come schiavo, mandato in Egitto, un paese straniero. Altro che liberato. Ma Dio stava operando tramite quello? Potremmo andare avanti. Davide, Dio lo mette al servizio del re Saul e Davide si impegna a servire Saul. E Saul cerca di ucciderlo più volte. E Davide grida, grida e i problemi non sono spariti per parecchi anni. E potremmo andare avanti. Paolo si trova in prigione in Antiochia e voleva tornare a predicare liberalmente, arriva davanti il governatore, eccetera, e loro decidono cosa? Di mandarlo come prigioniero a Roma. Un altro 2 anni come prigioniero. Ma Dio non era sul trono? Dio non era in controllo? Allora in quei casi noi vediamo che Dio era pienamente in controllo, perché Dio ci mostra quello che stava facendo. Ma le tante volte che Dio non ci mostra, non è pienamente in controllo comunque? E non è che ci mostra quelle volte e tanti altri? E anche nella mia vita vedo esempi dove io non capivo quello che Dio faceva, dopo, a volte dopo anni ho capito. Ma non è che tutti questi esempi dalla Bibbia, dalla vita di altri, dalla vita nostra, può darci la fede che anche quando non vedo oggi quello che Dio sta facendo, Dio è Dio e non cambia mai e sta usando e non posso fidarmi e non posso capire che, Signore, Tu dici in primo Pietro che è necessario che la nostra fede sia provata col fuoco affinché sia motivo di lode e gloria al ritorno di Cristo. E non posso capire. E Giacomo così dice di fare in mezzo alle prove. Giacomo 1, 3, 4. Fratelli miei, considerate un grande disastro quando vi trovate in variate prove, così dice. Considerate una grande gioia, sapendo che... sapendo quello che Dio fa con le prove che Lui gestisce. Ti stai confidando in Dio? Perché tu puoi avere pace. Tu puoi avere gioia. Se tu sai che Dio è all'opera, non ti spaventa. Se hai una terribile malattia e ti porta male e ti porterà anche a morire e non hai soldi, sei un sperduto in un paese senza aiuto sanitario, se non solo pagamento, e tu sei povero, non hai soldi, e arriva questo grande dottore e dice, io posso curarti con un grande intervento che faccio gratuitamente, pago tutte le spese. E dovrai portare una benda per 20 giorni, perché è grande questo. E però dopo sarai guarito per la vita, dove prima stavi male, 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 starai bene, 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 e non tornerai mai più. Allora, l'intervento, i dolori e i 20 giorni di guarigione mi pesano, sapendo? Allora, io posso sapere che il mio Dio è in controllo, usando le mie prove come usava le prove di Giuseppe in Egitto, e Paolo in prigione, e Gesù sulla croce, e l'Apostolo Paolo, e ho detto lui, Davide con Saul, e così via. Io posso fidarmi di Dio e non sarò deluso. Chi confida in Lui non sarà deluso. E se tu sei deluso, se tu dici, ma sono belle parole, tu non ti stai confidando in Dio. Tu non ti stai umiliando per dire, accetto quello che mi mandi perché non merito nulla di meglio. Perché insieme alla prova mi manda tanta grazia. Certo, mi umilio davanti a te, accetto pienamente. E se la prova è un tuo peccato, e dici, ma io ho provato, ma non riesco a lasciare. Prova ancora, ma vedendo, ci sono peccati che non ho voluto riconoscere e confessare. Che Dio vuole la nostra santificazione e Lui farà tutto. Se mi umilio, Lui opererà. Opererà ed io posso trovarmi con grande pace, con un vero rifugio in mezzo alla prova più terribile. Grazie a Dio, grazie a Dio, grazie a Dio. La pace non arriva avendo meno prove. La pace non arriva perché la prova sparisce. La pace arriva quando confido in Dio in mezzo alla prova. Ci sono prove causate dai peccati degli altri. Ci sono pesi causati dal nostro peccato che anche se nego il mio peccato mi aggrava. Anche se nego di essere nel peccato. Perché se io nego il mio peccato, io pace non posso avere. Gioia non posso avere. Io nego di essere, no, non è colpa mia, no. Però io non avrò la pace di Dio. Se io mi umilio, io posso avere pace e gioia in mezzo alle prove più profonde. Questa è la potenza di Dio, che è una forza ed è un aiuto sempre pronto nelle avversità, grazie a Dio. E se io riconosco peccato che non avevo riconosciuto prima, magari per mio orgoglio, Dio, e lo confesso, Dio è fedele e giusto da perdonarci e purificarci da tutte le nostre iniquità, purificarci, perdonarci, veramente. O che possiamo rifugiarci in Dio, perché in questa vita ci sono prove, e ci saranno prove, e la cura non è di non avere prove, la cura è di trovare il nostro rifugio in Dio, per mezzo di Gesù Cristo, allora possiamo avere pace. La cura è di fermarci e andare per ricordare e osservare le opere di Dio. La cura è dare gloria a Dio, ed esaltare Dio, e ammirare Dio. Questo fa parte della cura. Guardiamo a Lui. Fermiamoci a riconoscere chi è Dio e che il nostro Dio è in controllo. Guardiamo a Dio, confidiamo in Dio, cerchiamo la pace non nel senso delle prove, ma in Dio. Fortifichiamoci nel Signore e così avremo la pace. Preghiamo. Padre, ti lodo, perché in te c'è un vero rifugio, in te c'è la forza che ci serve e c'è l'aiuto sempre pronto in ogni avversità, e per quanto le prove possano essere grandi e terribili, in te c'è pace. Vogliamo imparare a rifugiarci in te, che vuol dire, fra l'altro, umiliarci, confessare i nostri peccati, per poi correre ed essere accolti con braccia aperte. Oh Padre, grazie per il nostro Signore Gesù Cristo, che è venuto per soffrire in ogni campo della vita, per poter aprirci la porta a te, una porta spalancata in Gesù Cristo. Grazie per questa parola che ci hai dato in questo salmo, e grazie che è vera. Ti ringraziamo nel nome di Gesù Cristo. Amen. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti, visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica, facendoti vedere più di Gesù Cristo.